Roberta, cari fratelli, vorrei chiedervi una preghiera per liberarmi da tutte le angosce e le preoccupazioni che mi stanno assalendo. Da un po' di tempo non sento più la presenza di Cristo in me. Lo sto cercando ogni giorno, ma non riesco più a trovare Gesù. Pregate per me, per favore. Dio vi benedica.
Ma guarda, ti posso dare una ricetta medica, Roberta, che questa sorella dice: angoscia e preoccupazione che mi stanno assalendo. Questo voglio soffermarmi su di lei un attimo, perché è una cosa che il diavolo attacca a molti fratelli. Ascoltate bene, qui c'è una ricetta medica per voi. Dice: da un po' di tempo non sento la presenza di Cristo. Questa è una cosa che il diavolo attacca a molti fratelli, cioè non senti la presenza. Però la Bibbia dice che noi che non camminiamo per sentimenti, per visione, ma camminiamo per fede. La presenza di Cristo in noi non è perché la senti, è perché è scritto nella Bibbia. E poi ora la senti, ora non la senti, perché la nostra anima è cosparsa di carne. Viviamo in una prigione che si chiama corpo umano, ed è una prigione.
La promessa del Signore è che non ci lascerà mai. Che sentiamo questo o che non lo sentiamo, Lui non ci lascia mai.
Sì, è come questo fratello che ha messo la mano sul ginocchio ed è guarito. Non è che ha messo la mano, ha spostato la mano, l'ha messa lì perché sentiva la guarigione, si sentiva bene, si sentiva male. Non è che tu vai a chiedere in posizione delle mani, aspetti per mezz'ora, un'ora, e non è perché senti guarigione, perché non la senti. Quindi devi andare per fede, e questo può durare un minuto, un'ora, un giorno, può durare mesi, dipende dalla situazione, se la tua fede è esitante o ferma, va bene? Quindi qui guarda, poi dice Roberto, cos'è che dice? Sto cercando ogni giorno ma non riesco più a trovare Gesù. Beh, questo qui è, cioè, cosa significa non trovi Gesù? Dove vai a cercarlo con la pila elettrica? Gesù è nel tuo cuore, devi solo chiudere gli occhi e l'hai già trovato, Gesù è nel tuo cuore.
Ma sai, anche a me mi piace sentire quella emozione, la presenza di Gesù, un sentimento forte che Gesù è qui vicino, accanto a me. È bellissimo sentire quello, però non è che ogni giorno lo senti. Come tu hai detto, devi andare per fede, perché la parola dice, Dio è veritiero e la parola funziona e andiamo per fede.
Tu abbracci un fratello, ok, abbracci un fratello, una sorella, e senti questo abbraccio fisico.
Sì.
Ma nello spirito non è così, non è fisico. Nello spirito, tipo, tu per abbracciare Gesù, abbracciare Gesù non puoi abbracciarlo fisicamente, devi abbracciarlo spiritualmente, perché Giovanni 4, 21, dice, Dio cerca gli adoratori che adorano nello spirito, né su questo monte, né in Gerusalemme, né in questa chiesa o quella chiesa, ma Dio cerca quelli che lo adorano nello spirito. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi solo sentirlo nel cuore, devi concentrarti nel tuo cuore, devi focalizzare nella tua anima. Infatti a volte sono in chiesa a predicare che io sono dovuto uscire dalla chiesa perché la gente mi distraeva. Dicevo, scusate, devo andare a preparare il sermone, e non era vero, ho bisogno di andare a pensare al Signore, perché era talmente disispirante sta chiesa.
Sì, mi ricordo, sì.
Ti ricordi quante volte ero lì, a virgolette, a preparare il sermone fuori, che avevo solo bisogno di aria fresca?
Uscivi nel giardino, sì, sì.
Per parlare con te o con un altro, e dicevo, questi hanno proprio bisogno di Gesù qua.
È vero.
Cioè, preghiere che erano pianti. Lamenti, oh Signore,
era uno spettacolo.
Gesù, oh aiuta noi, siamo così, siamo così. Ma io gli dicevo, ma volete smettere di piangere? Cominciate a lodare Dio. Quello che caccia il diavolo non sono i lamenti, ok? Ma sono le lodi. Quindi questa sorella dice, non sento più la presenza di Gesù. Ma scusa, la presenza di Gesù, guarda, dagli una scrittura, la famosa scrittura Giovanni 14, 23, famosissima scrittura. Se non senti la presenza di Gesù, non è che Gesù si è separato da te, e tu che non stai ubbidendo la sua parola. La presenza di Gesù la senti quando ubbidisci, sì. E Dio ha collegato tutto all'ubbidienza, anche lo Spirito Santo. Lo riceviamo ubbidendo, non andando nella Chiesa perfetta. Perché anche se tu ricevessi lo Spirito Santo, battesimo delle lingue, tutto quello che vuoi, il momento che tu non ubbidisci, ecco che lo Spirito Santo è una colomba, vola via. Lo perdi per sempre? Assolutamente no. Quando ricominci a ubbidire, ritorna.
E tu, Giuseppe, tu senti la presenza di Gesù ogni giorno?
Sì, più o meno sì.
È un sentimento, un'emozione che senti o cosa senti?
Ma è difficile spiegare. Lo sento nel cuore, lo sento nell'anima, lo sento una presenza, mi sono abituato, sento la sua voce. non è che ti parla in italiano o in inglese, anche, ma di solito ti parla con segnali nell'anima. Tu la televisione, no? Guarda la televisione mica riceve il messaggio in italiano. Infatti c'hai un telecomando che può cambiare la lingua. Mm-hmm. Adesso ascolti in italiano, schiacci il pulsante, adesso lo ascolti in inglese, lo stesso programma. Quindi la televisione non riceve una lingua, riceve un segnale che poi viene decodificato in tante lingue. Dio ci parla la nostra anima, non ci parla in italiano, ci parla nella lingua del cielo, come quando preghi in lingue. Il messaggio arriva da Gesù nel cuore, cioè è un sentimento. Per esempio, io vado, abbraccio mia moglie perché sento un sentimento di amore, non è in italiano il sentimento, è nella lingua dell'amore. E donna, abbraccio mia moglie, un fratello. Quindi è lo stesso quando senti la presenza di Gesù, lo stesso quando Gesù ti parla. Per questo che pregare in lingue è bellissimo, dovreste pregare tutti, sia che avete il dono sia che non l'avete. Pregate in lingue. Se non avete il dono, pregate come un bambino, ba ba ba, ok? E questo perché è importante? Perché questo bypasses, aggira la mente carnale, e quindi perché quando parli in lingua la mente dice cretino, non capisco niente, è appunto per quello che parli in lingua, se la mente non capisce e non può ostacolarti. Il diavolo non capisce le lingue, però capisce l'italiano o l'inglese, quello che parli. E quindi parlando in lingue tu neutralizzi, il diavolo non può dire no, non è così, è cos'ha, perché il diavolo non capisce. E allora è lo stesso quando Dio ti dà un messaggio, ad esempio questa profezia che Gesù mi ha dato questa mattina per Maria, questa sorella, capito? E niente, ero lì tranquillo così e mi venivano questi pensieri. Per questo è importantissimo, spero che state tutti avete letto e finito il corso biblico, lì vi insegnano questi principi. È importantissimo che conoscete la Bibbia, perché se non conosci la Bibbia, come fai a sapere se è un messaggio di Gesù, se è un messaggio di Gesù o del diavolo? Come fai a sapere, ricevi un messaggio?
Sì.
Ok, e sembra biblico tutto, però, capisci, biblico è un'apparenza. Se tu non conosci la Bibbia in profondità, vieni ingannato. Infatti la Chiesa è piena di gente ingannata. Qualunque predicatore con 4 diploma con lo scotch sulla parete può imbrogliare chiunque. Studiano anni per imbrogliare, capisci? Anni ci mettono a certi cimiteri biblici a insegnare alla gente come imbrogliare le masse, capito? Invece arriva lo Spirito Santo e ti parla al cuore. Quindi ricevi un messaggio e tu lo devi tradurre nella lingua che stai parlando. Di tradurlo, in questo momento io sono qui a evangelizzare, sono qui alla radio 3 ore o quello che è, e mica io sto lì a riflettere il giorno prima, adesso cosa dico, mi prendo appunti, posso appuntarmi qualche scrittura, nella chiave biblica, dov'è quella scrittura in Deuteronomio, d'accordo, mi preparo a volte qualche scrittura, qualche cosa, lo spunto. Ma non mi scrivo le cose che dico, e come le ricevo? Le ricevi dal momento. A volte predico cose che io non ho mai sentito, predico cose che, caspita, sono istruttive per me, e deve essere così, perché ecco che diamo la parola viva, dal suo seno sgorgerà acqua di vita, va bene?
Amen.
Non vino vecchio putrefatto, acqua di vita, non sermone preparato d'altra settimana, messo nel refrigeratore congelato e poi nella microwave per scongelarlo. Eccolo qui, fratelli, gli occhi mezzi chiusi, alleluia, Allah Akbar. No, non è così la storia. Bisogna parlare, e quindi tu mi hai fatto la domanda, quindi ricevi un segnale nel cuore, poi devi tradurlo in italiano, e a volte viene storto. Questo dice 1 Corinzi 13, dice se vi sono profezie falliranno, perché le profezie a volte falliscono. Mm-hmm. Perché Dio fallisce?
No.
E perché falliscono a volte?
Perché l'uomo fallisce.
E l'uomo, infatti nella Bibbia vedi i profeti che l'hanno preso sbagliata la storia, hanno capito male la profezia era giusta ma loro l'hanno capito male. Quindi tu scrivi una parola perfetta, Dio è amore, c'è qualche sbaglio se scrivi Dio è amore?
No, corretto.
Però la penna a un certo punto non scrive più. Oppure fa un errore la penna, l'inchiostro. Quindi noi siamo la penna, la nostra voce è l'inchiostro, e a volte la penna e l'inchiostro non viene fuori bene. Noi trasmettiamo una profezia in un modo diverso, va bene?
Sì.
Capito? In un modo diverso la profezia può venire storpiata. però non è Dio che storpia. Quindi così si riceve dal Signore. Semplicemente, comunque, il primo basico per profetizzare è amare il Signore, che se ami il Signore riceverai bene dal Signore, numero uno. Numero due, devi conoscere la Bibbia, perché conoscendo la Scrittura tu controlli quello che ricevi, capisci? Tu nella tua mente controlli se questo messaggio è basato sulla Bibbia, e allora profetizzi, e poi vai più veloce, poi profetizzi senza pensare. Ha detto Gesù, non premeditate quello che dovrete dire, ma per arrivare a quel punto lì devi fare addestrarti, imparare le scritture, e imparare bene, avere un amore per il Signore, che il tuo motivante non è ingannare la gente così che raccoglie le decime, ma aiutare la gente a costo di perdere le decime. Noi abbiamo perso un sacco di decime, per dire la verità.
È vero, sì.
Abbiamo perso un sacco di soldi, per dire la verità, alla gente che si sono offese. Bastava solo che mettere un po' d'acqua e accontentarli, noi non perdevamo le decime.
Mi raccolgo, qualcuno ti ha detto, fratello Giuseppe, stai zitto, prendi i soldi, non dire tutte queste cose che stanno offendendo la gente.
Stavamo raccogliendo dagli aiuti e delle offerte così, e mi sono messo a predicare contro tutte e tutti. Questo qui si avvicina e fa, fratello, ma tu devi andare in missione, questi non ti danno più niente. Ma questo mi interessa, meglio date Ezechiele 3:17-19. Quando ho letto, ho detto, gli ho dato Ezechiele 3:17-19, ha detto, guarda che io sono un falso profeta se non dico questo, i soldi che si ritengono, e se li sono tenuti, infatti, era evidente. Sì. Ma quanto vale la volontà di Dio? Quanto vale? Io sono 42 anni che faccio questo e Dio mi ha sempre benedetto. Ho perso aiuti, ho perso amici, ho offeso parenti, ho offeso pastori, chiese, sono andato a predicare in chiesa che alla fine non mi hanno neanche invitato a mangiare. E siamo rimasti, è successo diverse volte, c'eravate anche voi. Neanche, siamo rimasti e poi il Signore ha provveduto.
Questo che volevo
dire. Ricordi quella volta, sono andato a evangelizzare, uscito da quella chiesa che ci hanno cacciati fuori, finito il messaggio, non ero d'accordo sulla dottrina che predicavo. E sembrava così, erano le 1:30 del pomeriggio, affamati, e siamo andati a evangelizzare un ristorante, la signora ci ha invitato e ci ha dato un pranzo meraviglioso. Abbiamo evangelizzato là.
Questo che io volevo dire, che ti conosco da più di 20 anni, è ogni volta il Signore ti ha benedetto. Tu hai sempre messo Gesù al primo posto, il messaggio dato in amore, però la verità. E anche se hai perso i soldi, tutto, il Signore sempre ti ha benedetto, perché esatto. Hai scelto sempre, esatto. Cosa dice in Galati 1:10? Di piacere a Dio e non agli uomini.
Se cerchiamo di
neanche per i soldi.
Se cerchiamo di compiacere agli uomini, non compiaciamo Dio.
Ecco. Amen. Allora, hai altri suggerimenti per Roberta?
Ma guarda, Roberta, ascolta, qui prendi appunto, guarda qualche passo. Dunque, quello che tu hai bisogno, hai letto Giovanni 14:23?
No, ancora no.
Ti ho dato prima, sì. E ti vedi che tu, segretaria efficiente come te, come ha potuto dimenticarsi?
Ma stavo ascoltando te. Ho una scusa.
Siamo le prime ascoltatrici. Prima linea.
Veramente in prima linea. Qui lei ne sentite di cotte e di crude. Allora, Angelina, dagli questa scrittura,
sì. Vai. Giovanni 14:23. Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremmo da lui e dimoreremo presso di lui.
Ok, dice, se mi ama, osserverà la mia parola. Questi sono i passi. Primo, amare il Signore. Secondo, osserverà la sua parola. Terzo, Gesù e lo Spirito Santo e Dio vengono.
Sì.
Qui c'è tutta la Trinità.
Wow.
Questa è un'altra prova che sono tre persone, tre in uno spirito, capito?
Amen.
Noi chi è noi verremo? Chi è? Viene Gesù di Nazareth con l'asinello?
No, dice io e il Padre.
Viene Dio col trono, una cosa tangibile dentro il cuore?
No.
Vengono in virtù
dello spirito.
Quindi sono tre.
Sì.
Quindi vedi, sono tre in uno spirito, ok?
Amen.
Tre persone tangibilmente sempre separate, però spiritualmente unite, la Trinità è lì. Trinità non sono tre corpi tangibili che diventano un corpo, che la faccia di Gesù diventa Dio, non si capisce bene. No, sono tre persone tangibili sempre separate, ma mai uno. I corpi tangibili di Dio e Gesù non sono mai uno, sono sempre separati, quello non c'è Trinità. La Trinità è solo nello spirito. Allora, quindi la prima cosa, allora, amata Roberta, è questo. Comincia a, uno, amare il Signore, credo che già lo fai. Due, comincia a obbedire. Capisci? Per questo è che io ho paura a passare un giorno senza andare a evangelizzare. Il momento che io smetto di evangelizzare è come mio padre, una volta, lui è contadino, mi ha detto, quando smetto di lavorare muoio. E così è stato. Ha lavorato fino a molto, molto, molto vecchio. I contadini sanno, fin quando continuano ad andare, vanno. Quando si fermano? È come soldati in battaglia, fin quando continua a avanzare, a sparare, ha possibilità di arrivare alla prossima battaglia. Se si ferma a guardare il nemico e grattarsi la testa, no, non è un bersaglio fisso, mobile, un bersaglio fisso e anche un bersaglio fesso. Dobbiamo continuare a muoversi. Per questi fratelli che sono fissi sulle panchine a guardare i crocifissi sulle pareti, sono censura. D'accordo.
Questo ti hanno insegnato al militare?
A cosa?
Che un bersaglio fisso è uno fesso.
No, questo qui mi è venuto adesso. Beh, è giusto o sbagliato?
È giusto. Ti detto,
un sacco di cose la prima volta che le ascolto è quando le predico. Allora, la prima cosa qual è?
Relazione con Gesù.
Ecco, Giovanni?
Giovanni 14, 23.
Ottima scrittura per questo. Amen. E poi anche Matteo 22, 37. Scrivete, fratelli, se volete vincere questi diavoli. Sono bellissime scritture, memorizzatele. Ok, allora, cosa succede? Allora, il prossimo passo, questo genera, una volta che ubbidiamo al Signore, ok? Questo ci dà relazione con Gesù. Non si può amare il Signore e non andare a evangelizzare, perché se tu ami il Signore, ami il tuo prossimo, Matteo 22, 37, 38, no? Se non ami il prossimo, non ami Dio, va bene? E quindi come si fa a amare il prossimo? Come puoi amare il prossimo? Puoi amare il prossimo dandogli soldi, la tua casa, la tua macchina, i tuoi vestiti, i tuoi soldi e tutto, è sufficiente?
Puoi fare quello, però no, non è sufficiente.
Non è sufficiente perché se non gli dai Gesù. Cosa vuoi che se ne faccia della tua macchina? Sarà anche a prova di fuoco, dei tuoi soldi. Cos'è che se ne faccia all'inferno delle tue cose?
Sì, è vero.
Sarà l'inferno a maledirti che non l'hai evangelizzato. Va bene?
Amen, amen, amen.
Allora.
Amen. Allora, gloria a Dio. Altri consigli?
Sì, allora primo, ubbidire al Vangelo. Ok, l'evangelizzazione, dopo la salvezza, la prossima cosa importante è l'evangelizzazione. Ok, è la cosa primaria dopo la salvezza. Un cristiano che non evangelizza, lui non sa neanche se è cristiano, non sa neanche se è salvo, non sa neanche se è spiritualmente è vivo o morto. Evangelizzare, come? Ovunque, dove, a chiunque, in qualunque modo. Ok, prossimo passo, quindi la relazione con Gesù. Quella è la cosa primaria, okay. Relazione con Gesù primaria, poi ubbidienza,
sì.
E poi studiare, meditare, imparare la parola. Per questo che abbiamo messo un corso biblico, che è una cosa che molta gente inciampa, si offende, dice, caspita, ma come ti permetti questo corso biblico, eccetera. E questo corso biblico è quello che avete bisogno, fratelli, non è questo biblico religioso, è tutto il contrario. Quindi studiare, meditare, imparare la parola. Poi il prossimo passo è, come l'ho già detto, assicurate che state evangelizzando perché queste cose non falliscono mai. Quindi allora, relazione con Gesù, studiare, meditare, imparare la parola e quindi andare a testimoniare. Se tu fai questi tre passi, Robertina, dolce sorellina, tu non mi scriverai più che da un po' di tempo non senti la presenza di Cristo Gesù, ma prima di dirmi che non senti la presenza di Gesù, dimmi qualcos'altro. Da quanto tempo non la senti? E in questo periodo quanto hai evangelizzato? Quanto tempo hai parlato con Gesù? Quante scritture hai memorizzato? Le Bibbie hai imparata? Però se tu impari la Bibbia e memorizzi ma non vai a evangelizzarla e diventi vino vecchio. Cioè sei... Qual è la differenza tra un lago e uno stagno? No, in inglese o swamps. Uno stagno putrido con carcasse morte che galleggiano. Qual è la differenza? Lo stagno è acqua morta, è uno zanzarificio dove le zanzare fanno le uova, la melma. Invece un lago c'è sempre un contribuente e un emissario, si dice fiume che entra, o le piogge, uno o l'altro,
sì,
che
sì.
Scende dalla montagna. Il lago di Como, non so se c'è un fiume che entra, non ho studiato bene, però sicuramente lì c'è molta acqua, e diciamo,
la pioggia
aumenta. Yeah. E sì, poi sì. Ci sono gli emissari. Cosa sono gli emissari? È l'acqua che esce. Quindi c'è sempre un continuo ricambio. Mm-hmm, mm-hmm. E quindi l'acqua è sempre fresca, bella, la puoi bere.
Sì, sì.
Normalmente un lago, se non ci hanno messo le mani le multinazionali, si può bere il lago. È acqua dolce, piovana, normalmente si beve. Ci sono città che ricevono l'acqua dei laghi.
Sì.
D'accordo? Quindi noi possiamo essere uno stagno puzzolente, putrido, come certe chiese che sono lì con i cadaveri che galleggiano.
Perché l'acqua non esce?
Perché non esce, non vanno a evangelizzare. Quindi il vino fresco di Dio che entra, che dal pulpito, non ha voglia di predicare dal pulpito, Dio è grande, Dio qui, Dio là. Se non vanno in giro a dare, diventano putridi, diventano vino vecchio, capito?
Sì.
E questa è la differenza tra il cancro e il cuore. Qual è? Il cuore è una pompa che in continuazione dà e rimane sempre arzillo, vivi, bello, forte il cuore. E invece il cancro cosa fa?
Prende.
Prende cosa dà?
Niente.
Niente, malattie.
Sì.
Niente, il cancro rappresenta un po' le chiese che non evangelizzano. Quindi le chiese che non evangelizzano sono come dei cancri. Cioè, io dico scaldapanche perché non voglio offendere, ma sono dei cancri. Ora, non parlo delle pecorelle nelle chiese che sono ignoranti, che gli hanno insegnato tutti nel testamento di Gea, siamo cattolici, siamo protestanti, gli altri tutti all'inferno, che è proprio disgraziata, crede se cretinaggini, e allora bisogna andare a evangelizzarle. Sì, dopo sì, che sì. Le evangelizzate, se ancora credono a queste stupidaggini che Dio è pentecostale, battista, cattolico, protestante, testamento di Gea, si credono a queste sciocchezze, e ora è colpa loro. Quando le confrontate con le scritture, nella sì. Bibbia non c'è scritto evangelico, pentecostale, cattolico, svegliamoci qua, cocuzze, per cortesia, mettere i broccoli in azione, macina caffè, deve muoversi, sennò il caffè non si macina, va bene? La testa non deve essere solo un attaccapanni per mettere cappello, deve farlo funzionare, capito? Funzionare nello spirito, col Vangelo.
Amen.
Allora,
amen.
Quindi una chiesa che non ha un'evangelizzazione è come un lago senza emissario, senza acqua che esce, quindi stagno,
sì.
Quindi putrido, quindi melmoso. Hai visto una chiesa che entra nella melma? Sembra di entrare in una melma. Capisci? Invece una chiesa che ha acqua che esce, tutti infuocati. Chi va a evangelizzare? Io a litigare chi va prima. Invece, capito? Devo andare avanti?
No, è chiaro, penso, per me è chiaro.
Oh, adesso i fratelli mi scriveranno, ma mi hai chiamato cancro, come ti permetti? Cancro a me? Io sono un cancro, ma cancro col diploma, teologico.
Ai.
Quindi sei doppio cancro. Ok, andiamo avanti.
Allora, continuo con la richiesta di preghiera.